Il seguente sermone è dal pastore Marco da Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nella parola di Dio, in 1 Giovanni 5,3 leggiamo: questo infatti è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. I comandamenti di Dio, camminare in totale assoluta obbedienza, non è una cosa gravosa, eppure sappiamo tutti troppo bene che a volte i comandamenti di Dio possono sembrare gravosi. Spesso il peccato sembra attraente. Infatti questo è il motivo che continuiamo a peccare. Eppure quando pecchiamo, il nostro peccato ci allontana da Dio, ci fa del male, ci fa perdere le benedizioni, ci toglie la gioia. Ogni volta che pecchiamo è come bere un bicchiere di veleno che sulla bottiglia dice qualcosa, un bibite preferito nostro. E magari all'inizio il sapore potrebbe sembrare giusto, ma comincia a fare il suo male in noi. Come possiamo camminare in santità per godere la comunione con Dio e la gioia dello Spirito Santo? La chiave non sta solo e nemmeno principalmente nel combattere il peccato, ma ancora di più sta nel capire di più la profondità dell'amore di Dio per noi. Quando il nostro cuore capisce di più ed è colpito con l'immensità dell'amore di Dio, allora l'ubbidienza diventa una via dolce e preziosa per noi. I comandamenti diventano tesori. Infatti, è importante non guardare ai comandamenti separatamente dall'amore di Dio. Dobbiamo vederli insieme all'amore di Dio. Dobbiamo vederli tenendo in mente, ma proprio in mente, non sapendo, ma tenendo in mente l'immensità della grazia e dell'amore di Dio per noi nell'averci salvato. Stiamo studiando l'epistola agli Efesini. E abbiamo visto nei primi capitoli, e notate questo, non è per caso che Paolo per i primi capitoli parlava della salvezza come opera di Dio per noi che eravamo morti, eravamo senza Dio, eravamo senza speranza. E poi Paolo ha parlato che noi siamo stati creati in Cristo Gesù, avendo parlato dell'amore di Dio che sorpassa la conoscenza. Solamente dopo aver spiegato questa salvezza, dopo aver pregato che possiamo conoscere l'amore che sorpassa la conoscenza, Paolo inizia a parlarci dei comandamenti di Dio come risultato di aver ricevuto quell'amore. Tramite lui Dio ci comanda di spogliarci del vecchio uomo, rivestirci dell'uomo nuovo, e poi inizia a darci dei comandamenti specifici su come possiamo fare questo. Non mentire più, non rubare più, nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, non avere ira spagliata. Nel versetto che vogliamo considerare oggi, Paolo si interrompe da questo elenco di comandamenti per darci un altro comandamento, ma diverso. Diverso da tutti gli altri. Un comandamento che ci ricorda il motivo per cui dobbiamo obbedire. In questo comandamento che vediamo oggi, Paolo ci spiega il danno che ogni nostra disubbidienza provoca. Infatti questo versetto è un comandamento, ma più che comandamento, questo comandamento ci aiuta a considerare il rapporto che abbiamo con Dio e quanto è terribile ogni nostro peccato alla luce di questo rapporto. Il versetto di oggi è Efesini 4:30, che ci comanda a non contristare lo Spirito Santo, ovvero di non rattristare Dio. Quando consideriamo l'amore di Dio per noi, comprendiamo che contristare lo Spirito Santo è andare contro noi stessi, facendo il male a colui che ci ama, separandoci, allontanandoci dall'amore di Dio, da Lui che ci ama. Leggiamo questo versetto e poi consideriamo le immense verità che ci sono in esso per noi. Efesini 4:30. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Vogliamo considerare questo versetto iniziando con il fatto che siamo stati sigillati con lo Spirito Santo. Poi vogliamo considerare il fatto che siamo stati sigillati per il giorno della redenzione. E poi alla luce di queste due verità, vogliamo considerare cosa vuol dire rattristare, contristare lo Spirito Santo e come possiamo evitare questo terribile peccato. Perciò iniziamo considerando la verità che siamo stati sigillati con lo Spirito Santo. Questo se siamo veramente salvati. E se non sei salvato, ti esorto di cercare la salvezza in Gesù Cristo, perché non serve la vita religiosa, serve avere Cristo. Per capire il significato di questa verità che siamo stati sigillati, dobbiamo capire il mondo antico. Non usiamo più tanto sigilli, anche se devo ammettere, 25 anni fa, 30 anni fa, quando siamo appena venuti in Italia, si usavano sigilli molto di più. Si sigillava quasi tutto all'epoca, pacchi, questi, c'erano tanti sigilli di piombo, eccetera. Adesso si usano sigilli di meno, ma una volta, secoli fa, si usavano sigilli spesso. Il sigillo era un marchio che un uomo metteva o faceva mettere dai suoi servi su quello che era la sua proprietà per dichiarare che questo apparteneva a lui e a lui solo. Era proprio una cosa importantissima, era il suo marchio. E rappresentava che quello era il suo possesso e nessun altro doveva toccarlo. Era suo. Non usando molto sigilli, non abbiamo questa pratica, ma ricordate nei film dei cowboy? Cosa facevano i cowboy su tutte le loro mucche? Ricordate, mettevano, come si chiama quello? Il marchio? Si chiama il marchio che era fatto di un pezzo di ferro tenuto caldo nel fuoco e poi si metteva sulla pelle e bruciava via, lasciava una cicatrice con i suoi iniziali. Era per dire, questa mucca, questo bue appartiene a me. Il sigillo è qualcosa che dice, quello che è sigillato appartiene a colui che ha il sigillo. Allora, al momento della salvezza, quando Dio Padre ci salva, Egli mette lo Spirito Santo in noi come sigillo. Infatti, guardando sul mondo, Lui vede questa persona e quella persona e quella persona sono sigillati col mio Spirito, appartengono a me. Che questo vuol dire che per Dio siamo preziosi, noi siamo il suo possesso, Lui ci ha acquistati, siamo i suoi. Sigillo dichiara proprio quello. Allora vediamo questa verità molto spesso nella Bibbia, anzi ho scelto due brani, ma la Bibbia è pieno di brani che parlano del fatto che siamo la proprietà di Dio. Quando Paolo esortava gli anziani di Efeso in Atti 20 a curare la Chiesa, lui dice: badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti i vescovi per pascere la Chiesa di Dio che Egli ha acquistata col proprio sangue. È suo. In 1 Pietro 2:9 Vediamo che come credenti siamo il popolo acquistati da Dio. Perciò apparteniamo a Lui, siamo il suo possesso. 1 Pietro 2,9 Voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Siamo un popolo acquistato per Dio. Quindi, dobbiamo tenere in mente, ma non mica oggi solo, per la vita, che essere sigillati, e siamo sigillati, se siamo salvati, essere sigillati con lo Spirito Santo significa che siamo la proprietà di Dio stesso. Abbiamo il sigillo dello Spirito Santo sulla nostra vita e così Dio dimostra, tu sei mio, tu sei mio. Quando Dio dona lo Spirito Santo ad una persona, al momento della salvezza, lo Spirito diventa il sigillo e diventa anche, è dato anche come, la cappara della piena redenzione di quel credente. In altre parole, lo Spirito Santo è la garanzia che Dio porterà a compimento l'opera della salvezza che ha iniziato in noi. Vediamo questa verità ripetutamente. Per esempio in Efesini 1, leggo da 12 a 14, qui in Efesini, capitolo 1. Dio ha fatto questo affinché fossimo all'ode della sua gloria. Noi che prima abbiamo sperato in Cristo, Paolo parla di sé e gli altri apostoli. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia, o potrebbe essere tradotto, è la cappara della nostra eredità, in vista della piena redenzione, dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Lo Spirito Santo qui viene chiamato lo Spirito della promessa, perché egli è la promessa certa della nostra piena redenzione. Lui è chiamato la garanzia della nostra eredità. Garanzia sarebbe tradotto forse anche meglio come cappara, quello che si paga al momento dell'acquisto per dire non ti do tutti i soldi oggi, ma quando mi dai il prodotto ti pagherò tutto, ma questo garantisce che ti pagherò tutto. E lui è la cappara della nostra piena redenzione. Allora, il fatto di essere sigillati con lo Spirito Santo e di avere lo Spirito Santo come cappara garantisce che Dio completerà la salvezza in noi, la salvezza che Egli stesso ha cominciato. In 2 Corinzi 2, 21-22 dice la stessa cosa dello Spirito Santo. Ora colui che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha data la cappara dello Spirito nei nostri cuori. Siamo stati sigillati con lo Spirito Santo e abbiamo ricevuto lo Spirito come cappara nel nostro cuore. E questo conferma ai nostri cuori che siamo salvati con certezza. Perché la salvezza è fondata sul sacrificio di Cristo, applicato a noi dallo Spirito Santo. Il fatto che siamo stati sigillati con lo Spirito Santo, che è la cappara della piena redenzione, vuol dire che ogni vero credente, dal momento della salvezza, ha lo Spirito Santo in sé. Non si riceve lo Spirito Santo in un altro momento. Lo riceve come parte dell'atto della salvezza, perché lui dimora da quel momento, ti sigilla. E lui è la cappara della salvezza. Però avere lo Spirito Santo che dimora in te non è la stessa cosa di essere ripieno dello Spirito Santo. Quello Paolo ci comanda in Efesini 5, che siate ripieni dello Spirito Santo, cioè non è naturale, non è automatico, non è sempre il caso. Lì c'è da fare per essere ripieni. Avere lo Spirito Santo ci pensa Dio al momento della salvezza e chi non ha lo Spirito non è ancora salvato. Ma non è automatico per ogni credente di essere ripieno dello Spirito Santo e un domani, Dio volendo, arrivando a Efesini 5, vedremo molto più di quel discorso. Allora, adesso voglio considerare chi è salvato e sigillato con lo Spirito Santo alla caparra dello Spirito per il giorno della redenzione. Cos'è questo? Che cos'è questo giorno della redenzione? Il giorno della redenzione è il giorno che ogni vero credente dovrebbe desiderare con tutto il suo cuore. È quel giorno in cui saremo liberati dalla nostra carne. Saremo liberati da ogni tristezza e afflizione, da ogni disprezzo e persecuzione degli uomini. In quel giorno saremo liberati da ogni tentazione da parte di Satana, da parte del mondo e dalla nostra carne. Nel giorno della redenzione non avremo più dubbi, non avremo più paure, non ci sarà alcuna lacrime. In quel giorno saremo liberati dalla mortalità e non esisterà più la morte per noi. Saremo liberati dalla corruzione, dalla debolezza e saremo conformati all'immagine di Gesù Cristo, il nostro Signore. In quel giorno, lasciando tutto quello che è negativo e pesante e doloroso, entreremo nella presenza stessa di Dio. Egli diventerà la nostra luce e il nostro cuore sarà pienamente soddisfatto in Lui per sempre. Vedremo Gesù Cristo nella sua gloria e il nostro cuore sarà soddisfatto. Non ci sarà più necessità di combattere per crescere. Non ci sarà più bisogno di crescere. Non ci sarà più la tentazione. Avremo tutto questo in quel giorno. Perché in quel giorno la salvezza sarà completata. Questo è il giorno della redenzione. Quando consideriamo quello che sarà il giorno della redenzione, riconosciamo che non c'è nulla in questa vita, su questo mondo, che è minimamente paragonabile a quel giorno. Stare bene non è paragonabile. Godere le persone care a noi non è paragonabile. Avere vittoria nel ministero, successo, se posso usare la parola, vedere tanto frutto, per quanto è grande, non è paragonabile a stare nella presenza di Cristo. E noi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo per quel giorno, in vista di quel giorno, per garantire che arriveremo noi a quel giorno. Ecco perché è giusto per ogni vero credente di desiderare ardentemente il giorno della redenzione. Ecco perché la Bibbia parla che c'è una corona riservata per tutti coloro che amano la sua apparizione, quello di Cristo, che è il nostro Redentore. Il giorno della redenzione è il giorno in cui saremo finalmente, totalmente uniti con Cristo. Attenzione però, il giorno della redenzione non sarà così per tutti. Anzi, per chi non è sigillato con lo Spirito Santo, il giorno della redenzione sarà per loro il giorno del giudizio. L'inizio di un'eternità di tormento sarà un giorno in cui ogni bella cosa di questa vita sarà tolta, tolta per sempre. E al posto di ogni cosa bella ci sarà solo tormento. Per chi non è sigillato con lo Spirito Santo, per chi non ha ricevuto il perdono, per chi non ha Gesù Cristo. Quello che sarà per chi ha Cristo il giorno della redenzione sarà il giorno in cui ogni speranza sarà tolta. E inizierà solo tormento. Alla luce di tutto questo, se meditiamo su questa verità, possiamo capire meglio l'immensità della benedizione di essere sigillati con lo Spirito Santo. Cioè, lasciamo stare le benedizioni che riguardano la terra. Essere sigillati vuol dire siamo i più benedetti di tutti. Cosa dice in Efesini 1 di Cristo Gesù? In Lui abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Chi è sigillato con lo Spirito Santo? Ha ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Alla luce di tutto questo, possiamo vedere sì, allora sono benedetto. Essere sigillato con lo Spirito Santo vuol dire avere una speranza viva. La speranza viva, perché esiste solo una. Vuol dire avere la gioia di sapere che ci aspetta un'eternità meravigliosa. Un'eternità di gioia nella presenza di Dio. Un'eternità di gioia nella presenza di Dio, anziché un'eternità di tormento che aspetta tutti coloro che arriveranno alla morte senza il sigillo dello Spirito Santo. Siamo sigillati con lo Spirito Santo per il giorno della redenzione a causa dell'amore di Dio per noi. Perché siamo sigillati? Perché Cristo è diventato maledizione per noi che ancora pecchiamo? A causa dell'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Non perché Dio poteva vedere che saremmo diventati buoni e bravi, perché alla luce della santità assoluta di Dio nessuno diventa mai buoni e bravi in modo che arriva a essere, avere un merito davanti a Dio. Noi siamo stati salvati a causa dell'amore di Dio per noi. Quanto è importante sempre tenere in mente l'immensità del privilegio di essere sigillati con lo Spirito Santo per il giorno della redenzione a causa dell'amore di Dio per noi. Dobbiamo tenere questo in mente perché solamente capendo questo possiamo capire la gravità di contristare, rattristare lo Spirito Santo che dimora in noi. Visto che lo Spirito Santo dimora in noi, siamo sigillati con Lui, questo sigillo resta, Lui resta. E lo Spirito Santo conosce ogni nostro pensiero, sente ogni nostra parola, quello che dico e quello che scrivo, vede tutto quello che vediamo, nulla è segreto a Lui. Quanto è stolto girare che gli altri non ci vedono. Quanto è stolto fare qualcosa un pochettino di nascosto. Non è nascosto. Come vedi, la videocamera qui, e io giro, ma c'è anche uno qua, e qua, e qua, e dappertutto. Non importa dove giro. Lui è dentro di noi. Quello che noi vediamo, non possiamo nascondere, perché Lui vede da dentro quello che noi vediamo. Lui è dentro. Ogni pensiero è palese a Lui. Lui conosce le parole prima che escono dalla bocca. E visto che lo Spirito Santo è santo, ogni nostro peccato rattrista lo Spirito Santo che è in noi, perché Lui è presente ogni volta che pecchiamo. Ogni nostro peccato di pensiero, di azioni, di parola, quello che facciamo di male e quello che non facciamo di bene, rattrista lo Spirito Santo. Ora, ricordate che prima di tutto lo Spirito Santo è santo, giusto? È santo. Egli è assolutamente puro e santo. Quindi ogni peccato, non esistono piccoli peccati, ogni peccato è un'abominazione terribile per Lui. Quando pecchiamo, o con pensiero, o atteggiamento, o parola, o quello che guardiamo, rattristiamo lo Spirito Santo che dimora in noi. Chiaramente, come esempio, se consideriamo i versetti appena prima di questi versetti, di questo versetto, comprendiamo, per esempio, che ogni tipo di menzogna rattrista lo Spirito Santo. e ci sono tanti modi di mentire. Ogni ira, tranne quell'ira pura che è molto rara, rattrista lo Spirito Santo. Ogni forma di rubare rattrista lo Spirito Santo. Ogni volta che usiamo parole malvagie che non edificano, che non conferiscono grazia, rattrista lo Spirito Santo. Chiaramente ci sono tanti altri tipi di peccati e qualunque tipo di peccato rattrista lo Spirito Santo. Andando avanti in Efesini vedremo vari altri peccati menzionati. Impurezze, immoralità, fornicazione, parlare volgare, essere avaro, attaccato alle cose terrene. Ma non solo fare il male rattrista lo Spirito Santo, non fare il bene rattrista lo Spirito Santo. Così abbiamo letto in Efesini 2:10, per le buone opere, che Dio ha precedentemente preparate per noi affinché camminiamo in esse. E se noi viviamo evitando peccati ma non camminando nelle buone opere, anche questo peccato di omissione rattrista lo Spirito Santo. Quindi andremo avanti in Efesini. Una moglie che non vive il suo ruolo, un figlio che non vive il suo ruolo, un padre che provoca i figli a ira, un marito che non ama la moglie come Cristo ama la Chiesa. Tutto questo rattrista lo Spirito Santo. Un dipendente che non lavora come per Cristo. Un padrone che non tratta i suoi dipendenti in modo giusto. Tutte queste cose rattristano lo Spirito Santo. Grazie all'opera di Dio in noi, che ci ha perdonato e ci ha dato la salvezza, noi siamo la luce del mondo. Qualunque volta che pecchiamo, stiamo camminando nelle tenebre anziché nella luce. E questo rattrista lo Spirito Santo, che noi siamo la luce per gli altri. Però non voglio concentrare tanto oggi su come rattristare lo Spirito Santo. Piuttosto vorrei parlare del motivo per cui non dovremmo voler rattristarlo. Per capire quanto è terribile contristare lo Spirito Santo, dobbiamo capire meglio quanto siamo preziosi a Lui. Dobbiamo considerare di più quanto grande è l'amore di Dio per noi. È proprio a causa del suo amore che i nostri peccati lo attristano. Pensate a questo. Se c'è qualcuno che non ami, non è nessuno per te. I suoi peccati non ti rattristano. Possono arrabbiarti, possono agitarti, ma non ti rattristano. Se quella persona non è importante per te, se non hai amore per quella persona, non hai tristezza in sé quando lui pecca. Invece, quando ami qualcuno con un amore profondo, se posso usare l'esempio di un genitore, e quando quel figlio con tanto odio e ribellione si rivolge contro il genitore e pecca contro il genitore, amando tanto quel figlio, anzi più grande l'amore per quel figlio, più rattristato sarà quel genitore. Sei un estraneo, uno al lavoro che capita che ti odia, ti dice le cose brutte, non ti rattrista più di tanto, ma se il tuo figlio o tuo coniuge che ami tantissimo ti dice le stesse parole, è un coltello nel tuo cuore. Essere rattristato è legato ad amare, e posso dire che è proprio proporzionato al fatto quanto ami, così sarai rattristato. Allora, più comprendiamo quanto Dio, e lo Spirito Santo è Dio, più comprendiamo quanto Dio ci ama e quanto siamo preziosi per Lui, allora più comprenderemo quanto è terribile rattristare lo Spirito Santo. Capite quello che sto dicendo, dove sto andando? Se noi vediamo i comandamenti come tanti doveri, cose che mi ostacolano da quello che vorrei fare, e vediamo questi comandamenti distaccati da Dio e il suo cuore per noi, Potremmo quasi dire, ma che ti importa se era triste o lui? Ma quando comprendiamo l'amore di Dio per noi, l'amore di Dio Santo per noi, allora saremo noi a non voler rattristarlo. Quindi io vorrei prendere alcuni minuti per tastare il discorso dell'amore di Dio per noi. E io dico tastare perché l'amore di Dio per noi è così immenso che ci vorrà tutta la vita e tutta l'eternità per conoscerla sempre di più, mai a fondo. Ricordate Efesini 3? Paolo ha pregato affinché possiate conoscere l'amore che supera la conoscenza, la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità di questo amore. È un amore infinito. Ed io vorrei incoraggiarvi, non questa settimana, per il tempo che avete ancora sulla terra, di considerare l'amore di Dio ogni giorno della tua vita. È più importante considerare l'amore di Dio che i comandamenti di Dio. Considerare i comandamenti senza l'amore li fanno sembrare gravosi. Considerare l'amore tutti i giorni ci stimola a voler ubbidire i comandamenti. Quindi per ora consideriamo il cuore di Dio per noi. Lo Spirito Santo è Dio, il Padre è Dio, Gesù Cristo è Dio. Quello che leggiamo del cuore di Dio in qualunque brano appartiene a tutti e tre. Che cosa insegna la Bibbia del cuore di Dio per noi? Ma prima di tutto cosa insegna Dio? Insegna che Dio è santo, è maestoso, è glorioso, onnipotente, onnipresente. Però impariamo anche che Dio è misericordioso. Dio è pieno di pietà. Dio è pieno di compassione. Vi leggo qualche versetto che parla di questi aspetti del carattere di Dio, che dimostra qualcosa del suo cuore nei nostri confronti. Allora tenete in mente che Egli è il creatore e sovrano su tutto. Noi siamo creature che abbiamo peccato contro di Lui. Esodo 3:7. Dio dichiara a Mosè che le sofferenze del popolo di Dio in Egitto, questo all'inizio di Esodo, che queste sofferenze, Dio dice che conosco le sue sofferenze del mio popolo, che vuol dire sono rattristato per queste sofferenze. Conoscere, Dio sa tutto. Quando dice conosce, non vuol dire, ah, oh, so quello, vuol dire che è legato al cuore. Poi l'Eterno disse, ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Mi stanno al cuore. In Deuteronomio, Dio aveva spiegato una profezia che a causa della ribellione del suo popolo egli avrebbe mandato loro in esilio dalla Siria e Babilonia. Però il suo grande amore per loro lo spingerebbe, perché ha già fatto, a riportarli nel paese. Leggo Deuteronomio 30. L'Eterno, il tuo Dio, ti farà ritornare dalla schiavitù, dall'esilio. Avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali l'Eterno tuo Dio ti aveva disperso. Egli avrà pietà di te. Pietà che non meriti, perché Lui ti ama, o popolo. In Secondo Cronache 36:15 dimostra qualcosa dell'incredibile cuore di Dio. Leggo, l'Eterno, il Dio dei loro padri, mandò loro fin dall'inizio e con insistenza avvertimenti per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua dimora. Perché Dio ha mandato tanti profeti? Abbiamo appena letto, perché voleva risparmiare il suo popolo. Cioè, quando c'è giustizia ma non amore, si dichiara la legge e poi si aspetta che uno disobbedisce e manda la punizione. Ma Dio non ha fatto così. Lui voleva risparmiare il suo popolo dalla disciplina e mandava profeta dopo profeta a loro avvertimento dopo avvertimento. E ancora quando erano testardi, ancora un altro avvertimento. Tanto grande il suo cuore per loro e per noi. Dio voleva risparmiare loro. Dio desidera profondamente il bene del suo popolo, nonostante che essi meritano solamente il male, e noi siamo compresi là. Salmo 78 del cuore di Dio dice, 38 versetto, egli che è misericordioso perdonò la loro iniquità e non li distrusse, e molte volte trattenne la sua ira e non lasciò divampare il suo sdegno. Salmo 86:15, il cuore di Dio. Ma tu, oh Signore, sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e verità. Osea, libro che fa paragoni fra il popolo di Dio e una prostituta. E dopo che Dio la salva, e Osea doveva fare questo con una vera prostituta, e la porta a casa e la compra e lo fa diventare sua moglie, lei torna al suo peccato, abbandonando lui. E noi quante volte siamo tornati al nostro peccato? E Dio parla di come riporterà lei a casa, il suo popolo. Io li attiravo con corde di umana gentilezza, con legame di amore. Ero per loro come chi sollieva il giogo dal loro collo e mi appiagava per dare loro da mangiare. Dio è andato in cerca dei peccatori ribelli. Dio si piegava per dare cura. Quanto grande, immenso è l'amore di Dio per noi. Infatti è proprio l'amore di Dio per noi che fa sì che lo Spirito di Dio in noi si rattrista quando pecchiamo, perché noi siamo preziosi a Dio. Noi, per quanto siamo deboli e cadiamo ripetutamente, siamo preziosi a Dio. Siamo preziosi al punto che Dio ha gioia in noi. Noi conosciamo Sofonia 13:7 che parla del cuore di Dio nei confronti del suo popolo. Io vi leggo questo. Notate il cuore di Dio nei nostri confronti. Sofonia 13:7. L'Eterno, il tuo Dio, in mezzo a te, è il potente che salva. Egli esulterà di gioia per te. Nel suo amore starà in silenzio. Si rallegrerà per te con grida di gioia. Questo è incredibile. Che noi, alla luce della santità di Dio, incredibile che noi che ancora pecchiamo possiamo essere fonte di gioia per Dio, che Lui sta in silenzio preso con suo amore per noi. Quanto ogni nostro peccato è abominevole, quanto Dio è santo. E allora, che incredibile. Chi siamo noi? E la risposta è noi stessi, non siamo nessuno, o meglio dire, siamo dei peccatori, siamo dei ribelli. Non abbiamo alcuna qualità in noi stessi che attira l'occhio di Dio, eppure per libera scelta sua, per grazia, pura grazia, Dio ci ama e ha compassione per noi. Egli ci ama per grazia, nonostante il nostro peccato e la nostra ribellione e quanto offendiamo Dio. Egli ci vuole con sé. E il nostro peccato è un ostacolo fra noi e Dio. Il nostro peccato ci ostacola da avere comunione con Dio. Ecco perché il nostro peccato lo rattrista. Il peccato di quelli che non sono sigillati non rattrista Dio nello stesso modo. Suscita la sua ira. Così dice in Apocalisse quando Gesù ritorna sulla terra e le persone chiedono alle montagne di cadere addosso a loro. Per scappare da cosa? Scappare da chi? Dall'ira dell'agnello. E riconoscono che non c'è scampo. Il peccato, senza l'amore di Dio per quell'individuo, suscita l'ira di Dio. Il nostro peccato suscita tristezza in Dio. Allora, alla luce dell'amore di Dio per noi, voi che siete figli di Dio, e se tu non sei figlio, puoi diventare figlio, ma sbrigati, perché il giorno sta arrivando, non sai quanto tempo hai. Alla luce dell'amore di Dio per noi, voi che siete figli di Dio, voi che avete ricevuto il perdono e una speranza viva, voi che siete preziosi a Dio, nonostante che meritiamo solamente una punizione eterna, voi che avete ricevuto il beneficio del sacrificio di Gesù Cristo, capite ora in più qualcosa di quanto è grave rattristare lo Spirito Santo? Chi è veramente salvato ha nel cuore un desiderio di dare piacere e gioia a Dio, anziché rattristare. Questo avviene con la salvezza. Noi amiamo Dio perché Dio ci ha amati per primo. Però, e questa è la chiave, possiamo facilmente togliere i nostri occhi da Dio e dal suo amore per noi e guardare alle false promesse del peccato. E facendo così, possiamo dimenticare quanto è prezioso l'amore di Dio per noi, possiamo dimenticare dell'immensità della nostra salvezza e del sacrificio di Cristo e dell'opera dello Spirito Santo in noi, e dimenticando queste cose, possiamo non vedere quanto il nostro peccato è il nostro nemico peggiore. Quando togliamo i nostri occhi da Dio, allora iniziamo a rattristare lo Spirito Santo che è in noi. Alla luce della grandezza del sacrificio che Gesù Cristo ha compiuto per poter salvare i peccatori come noi, alla luce dell'eredità che è riservata per noi, l'eredità di stare nella presenza di Dio in gioia ineffabile per tutta l'eternità. Quanto è grande rattristare lo Spirito Santo che sta in noi? Quanto è grande, anche se non è paragonabile, quanto è grande per un figlio di rattristare profondamente, facendo appositamente quello che sa che loro odiano? Quanto rattrista il cuore di un genitore? Se un figlio sceglie quello che sa che odi come stile di vita, e lui sceglie quella stile di vita, come andrà il tuo cuore? Oh, che possiamo comprendere di più dell'amore di Dio per noi. Perché anche quando Dio disciplina il suo popolo, anche la disciplina severa, il suo cuore è rattristato. Isaia 63:10, vi leggo. Essi si ribellarono, popolo di Dio, e contristarono il suo Santo Spirito. Il popolo di Israele, peccando, contristarono il suo Santo Spirito. Dio ama il suo popolo. Il nostro peccato rattrista Dio. Io prego che ciascuno di noi abbia capito un po' di più, che ognuno abbia un desiderio di capire molto di più l'amore di Dio per noi, e prego che conoscere più dell'amore di Dio per noi sarà uno stimolo a noi a impegnarci a non rattristare lo Spirito Santo che dimora in noi, con cui siamo stati sigillati. Rattristare lo Spirito vuol dire allontanarci dalla comunione con Dio, da cui abbiamo ogni benedizione. Allora, pregando che ognuno nel cuore abbia la posizione: non voglio rattristare Dio che mi ama. Ed è lì il punto da iniziare. Vorrei menzionare alcuni modi che possiamo rattristarlo. Ma prima di parlare di come possiamo rattristarlo, vorrei solo menzionare che possiamo anche dare gioia a Dio. Gli diamo gioia quando camminiamo per fede, in ubbidienza, in santità, Gli diamo gioia quando Dio in Cristo è la nostra gioia. Quando Dio in Cristo è il nostro tesoro, diamo gioia a Dio. Perché quando Cristo è il nostro tesoro, camminiamo in santità, camminiamo in obbedienza, camminiamo umilmente, e Dio ha grande gioia per noi, e la nostra gioia sarà grande. E io prego che possiamo vivere così. Ma per vivere così, dobbiamo evitare di rattristare lo Spirito Santo. Come possiamo rattristare lo Spirito Santo? Tanti modi. Per esempio, quando non seguiamo la sua guida. Dio ci ha dato lo Spirito Santo per guidarci. E non seguire la guida dello Spirito Santo è disprezzare lo Spirito Santo che ci è stato dato per questo. Lo Spirito Santo ci guida in vari modi. Principalmente ci guida come? Tramite la parola di Dio che Lui ha ispirato. Ci guida tramite l'insegnamento. Chi è che dà il dono dell'insegnamento? Lo Spirito Santo. Ci guida tramite ammonimenti e esortazioni da altri. Perciò, trascurare la lettura e lo studio della Bibbia rattrista lo Spirito Santo, perché vuol dire disprezzare la sua guida che ci dà. Non avvalerci degli insegnamenti che Egli ci provvede tramite la Chiesa rattrista lo Spirito Santo. Non avere un cuore pronto a ricevere ammonimenti e esortazioni rattrista lo Spirito Santo. Il fatto stesso di non voler accettare un ammonimento vuol dire che tu stai disprezzando lo Spirito. La sua guida, che è un dono di Dio, questo rattrista lo Spirito Santo. Chiaramente qualunque peccato rattrista lo Spirito Santo. E ne parleremo ancora andando avanti in Efesini. Rattristiamo lo Spirito Santo quando non siamo riconoscenti. Cosa vuol dire non essere riconoscenti? Fin dei conti vuol dire credere dentro di meritare quello che hai ricevuto, anziché riconoscere la grazia di Dio. Quando riconosciamo che quello che abbiamo non meritiamo è solo per grazia, non possiamo non essere riconoscenti. Non essere riconoscente è disprezzare la grazia di Dio, e questo rattrista lo Spirito Santo. Un altro modo in cui rattristiamo spesso lo Spirito Santo è quando trascuriamo la comunione con Dio. È più facile pensare a comunione con gli altri di quanto è comunione con Dio. È più importante comunione con Dio. Per un vero credente non c'è tesoro più grande che comunione con Dio stesso. E perciò quando troviamo più piacere nelle cose del mondo, o nella comunione con altri, o perfino in un ministero soddisfacente, anziché nella comunione con Dio stesso, questa rattrista lo Spirito Santo. Invece, quando Dio è il nostro tesoro, allora avremo gioia di passare il tempo con Lui, nella preghiera, nel meditare sulla Sua parola, quello che dice là, e parlando anche e cantando a Lui. Il salmista, in Salmo 42, abbiamo letto prima, come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparerò davanti a Dio? Il salmista voleva comunione con Dio. È quello che voleva più di qualsiasi altra cosa. E se noi non desideriamo così comunione con Dio, rattristiamo lo Spirito Santo, perché non stiamo vedendo il grande valore di Dio. Ci sono tanti altri modi in cui possiamo rattristare lo Spirito Santo, però in parole semplici. Noi diamo gioia a Dio quando Dio è la nostra gioia. Noi rattristiamo lo Spirito Santo quando cerchiamo la nostra gioia altrove. Ricordate l'idolo di stare bene. Stai male e vuoi stare meglio. E tu leghi la tua gioia a stare meglio. Oh Signore, ti prego, aiuta questo a passare. E tu dentro il tuo cuore vuoi stare meglio. Quindi quello diventa per te un idolo. La tua gioia tu leghi a stare meglio, non ad avere comunione con Dio. Questo rattrista lo Spirito Santo. Non c'è nulla paragonabile a Dio, e perciò la via per un vero credente è trovare la gioia in Dio per mezzo di Gesù Cristo. Tu vuoi gioia? Galati 5:22 dichiara: il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace e altre cose. Gioia è una parte del frutto dello Spirito Santo. Quando noi rattristiamo lo Spirito Santo, per quanto possiamo avere altre cose, non avremo mai la gioia, perché la gioia arriva solo dallo Spirito Santo, e se lo rattristiamo non avremo la sua gioia, e non esiste altro. Quando rattristiamo lo Spirito Santo, stiamo credendo una menzogna, che possiamo avere un cuore soddisfatto, la vera gioia, in qualche altro posto. Avere meno problemi, genitori che pretendono meno, buona comunione con gli amici, un ministero che soddisfa, buona salute, meno problemi, quello che vogliamo immaginare. Ma la vera gioia arriva solo dallo Spirito Santo. Allora, alla luce di tutto questo, cosa farai? Alla luce della salvezza che abbiamo in Gesù Cristo, la salvezza da un'eternità di tormento ad un'eternità di gioia nella presenza di Dio. Come vivrai adesso? La salvezza ci unisce con Cristo Gesù, il Santo di Dio. Nella salvezza riceviamo lo Spirito Santo, siamo stati sigillati con Lui. Egli è la nostra cappara, cappara della piena redenzione che ci aspetta al ritorno di Cristo. Per mezzo dell'opera di Dio in noi siamo stati salvati dalla schiavitù del peccato alla libertà in Cristo. Solamente camminando umilmente per fede possiamo avere la gioia che è un frutto dello Spirito Santo quando siamo ripieni di Lui. Allora di nuovo la domanda, allora come vivrai? Che senso ha rattristare lo Spirito Santo? Che senso ha dare spazio alla carne, sfogarti, dire quello, fare quello, guardare quello, non fare quello? Che senso ha dare spazio alla carne e rattristare lo Spirito Santo, l'unica che può dare il suo frutto nella tua vita, che comprende la gioia? Oh, prego che possiamo afferrare la verità che camminare in modo da non rattristare lo Spirito Santo è per il nostro bene, oltre a per la gloria di Dio. E quindi che possiamo essere pronti ad abbandonare tutto ciò che ci fa del male e ci porterà questa realtà a camminare in santità affinché il frutto dello Spirito Santo abbonderà in noi, compreso l'amore e la gioia e la pace. Ma per vivere così, per poter vivere così, dobbiamo riconoscere e confessare le cose nella nostra vita, i peccati che facciamo e le cose giuste che non facciamo. Ho menzionato prima del sermone, tu cerchi più comunione con altri o con Dio? Dove cerchi la comunione? Per primo? Ci sono tanti modi che possiamo rattristare lo Spirito che non sono peccati visibili in sé. Certamente quelli rattristano tantissimo. E noi per camminare in questo modo Dobbiamo riconoscere e confessare e abbandonare il peccato che così facilmente ci inganna, ma non può benedirci. Io prego che ciascuno qui possa scegliere la via della fede, che possa essere meravigliato con l'amore di Dio per noi. E riflettendo su quell'amore, può desiderare ardentemente di non rattristare lo Spirito Santo con cui siamo stati sigillati per il giorno della redenzione, che possiamo amare l'apparizione di Cristo, che sarà quel giorno, e camminare in modo di godere lo Spirito Santo in noi nel frattempo. Preghiamo. Oh Padre, qui c'è per noi. Qui c'è per noi di riconoscere, prima di tutto, riconoscere di più del tuo amore per noi. Riconoscere l'immensità del tuo santo amore per noi. E poi, oh Padre, di riconoscere quanto ogni peccato è un inganno che ci ostacola dalla vera gioia. Aiutaci a vedere più del tuo amore. Aiutaci a desiderare di camminare per darti gioia, avendo Cristo Gesù come la nostra gioia. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.